Credo che il nostro cuore sia pronto per ascoltare il messaggio della parola di Dio. Leggiamo nel secondo libro di Samuele, al capitolo 6, così è scritto nella sua parola. Davide riunì di nuovo tutti gli uomini scelti di Israele in numero di 30.000, poi si alzò e con tutto il popolo che era con lui partì da Belè di Giuda per trasportare di là l'arca di Dio sulla quale è invocato il nome del Signore degli eserciti che siede sopra essa tra i cherubini. Misero l'arca di Dio sopra un carro nuovo e la portarono via dalla casa di Abinadab che era sul colle. Uzza e Aio, figlio di Abinadab, conducevano il carro nuovo con l'arca di Dio e Aio precedeva l'arca. Davide e tutta la casa di Israele suonavano davanti al Signore ogni sorta di strumenti di legno, di cipresso e cedre, salteri, timpani, sistri e cembali. Quando giunsero all'aia di Nacon, Uzza stese la mano verso l'arca di Dio per reggerla, perché i buoi la facevano inclinare. L'ira del Signore si accese contro Uzza. Dio lo colpì lì per la sua empietà ed egli morì in quel luogo vicino all'arca di Dio. Davide si rattristò perché il Signore aveva fatto una breccia nel popolo colpendo Uzza. Quel luogo è stato chiamato fino ad oggi Perez Uzza. Davide, in quel giorno, ebbe paura del Signore e disse: come potrebbe venire da me l'arca del Signore? Amen. Fin qui la lettura. In quel giorno Davide ebbe paura. È un'espressione che possiamo dire ci accomuna questa mattina dopo aver letto questa storia. Non so voi, ma io ogni volta che leggo questa storia insieme a Davide ho paura di Dio. Vedere questo modo di agire di Dio, in un certo senso di paura mi viene pure a me. Non so a voi, cosa dite? Anche a voi, è vero? Bene, io questa mattina voglio meditare proprio su questo argomento per capire perché successe quello che è successo. Davide ebbe un nobile sentimento nel cuore. Egli desiderava prendere l'arca di Dio sul quale è invocato il nome del Signore degli eserciti. Notate questa frase così ben pomposa, così ben forte, poi la mediteremo insieme. E decise di portarla nella tenda vicino al suo palazzo. Desiderava, in altre parole, che l'arca del Signore, dove è invocato il nome del Signore, dove c'era la presenza di Dio, l'arca rappresentava la presenza di Dio, egli voleva che quest'arca fosse vicino al suo palazzo. E allora organizzò questa processione, organizzò questa carovana, organizzò questa gente per portare quest'arca vicino al suo palazzo. E prese questi uomini, prese un carro nuovo, appena fatto, appena costruito, ci mise sopra l'arca e la stava portando verso casa sua. Mentre si portava, all'epoca non c'erano tutte, no, i carri, i camion, le cose come moderne come oggi, e quindi metterle a sicuro. C'erano dei carri, c'erano dei buoi, c'erano delle strade non asfaltate, quindi nel trasportare quest'arca era tutta quanta scombussolata. E a un certo punto si inclinò, stava per cadere dal carro. Uzza, che era uno che guidava il carro, stese la mano per reggere quest'arca affinché non cadesse. Quest'arca era un'arca fatta di legno, rivestita d'oro purissimo. Notate, anche questo era un grande valore. Quest'arca aveva non solo un valore simbolico, rappresentava la presenza di Dio, rappresentava Dio in mezzo al suo popolo, ma aveva anche il suo valore. Era di oro purissimo, rivestita d'oro, quindi se fosse caduta sicuramente si sarebbe danneggiata. E poi c'era anche una sorta di affetto verso quest'arca. Era la presenza di Dio, rappresentava la presenza di Dio in mezzo al popolo. Uzza stese le mani per reggerla, ma mentre stese le mani per toccare l'arca e sostenerla, fu fulminato da Dio. L'ira di Dio si accese verso Uzza e Uzza rimase stecchito lì all'istante. Perché? Davide aveva avuto un buon sentimento, voleva Dio vicino, voleva Dio nella sua casa, voleva Dio vicino alla sua casa, voleva Dio con sé, voleva portare Dio da un paese lontano in Gerusalemme, nella sua città, affinché Dio fosse riverito, fosse adorato, fosse in qualche modo onorato. E giusto, un buon sentimento, un nobile sentimento. E che dire di Uzza? Anche lui, quello che fece era buono. Stava cadendo l'arca di Dio per terra e Uzza voleva semplicemente sostenere quest'arca affinché non cadesse. Che cosa ci fu di male in tutto questo? Che cosa non andò bene per provocare l'ira di Dio in questo modo? Ma che Dio è allora questo Dio che abbiamo appena letto? Qualcuno potrebbe dire: che Dio cattivo, che Dio ingiusto, che Dio sconsiderato, ma è un po' pazzerello questo Dio. Qualcuno potrebbe pensare così. Ma ritorniamo un po' alla frase che abbiamo detto, che abbiamo letto: egli è il Signore degli eserciti, egli è il Signore dei signori, egli è il Dio eccelso, egli è colui che è al di sopra di tutto il creato, egli è un Dio santo, un Dio perfetto, un Dio che ha autorità sopra ogni cosa. E se noi andiamo a leggere bene all'interno della scrittura, noi sappiamo che Dio aveva dato delle leggi, aveva dato dei comandamenti, aveva dato delle regole, aveva stabilito un canone per come trattare con l'arca del patto, per poter trattare con quest'arca. Dio aveva detto a Mosè, aveva tramandato attraverso i sacerdoti, attraverso i leviti, delle leggi, delle regole scritte anche, noi le abbiamo scritte, per come trattare con quest'arca. Poiché quest'arca rappresentava la presenza santa di Dio, l'autorità di Dio in mezzo al popolo, quest'arca doveva essere trattata con cura, doveva essere in ogni cosa trattata con accuratezza. E Dio aveva dato delle regole anche per trasportare la sua arca da un luogo all'altro. Aveva detto ben chiaramente che non tutti potevano avvicinarsi a quest'arca, non tutti potevano toccare quest'arca, non tutti avevano il diritto di avvicinarsi e avere a che fare con quest'arca, soltanto i leviti potevano toccare l'arca e trasportare l'arca. E la dovevano trasportare non con un carro, la dovevano trasportare con delle sbarre che venivano infilate negli anelli appositamente costruiti su quest'arca e la dovevano trasportare sulle loro spalle. E dovevano essere dei leviti che prima di fare questo si dovevano preparare accuratamente. Questa era la legge di Dio riguardo al trasporto dell'arca. E tutti quelli che volevano trasportare l'arca lo dovevano fare esclusivamente in questo modo. Non c'era altro modo per trasportare l'arca. E allora adesso comprendiamo il perché dell'accaduto. Adesso ci è chiaro perché successe questo tragico evento, perché Davide e Uzza nello stesso tempo furono trascurati riguardo ai comandamenti di Dio. Furono un po' superficiali nel trattare l'arca di Dio. Fu un po', come dire, un po' poco accorto nel mettere in pratica quella che era la legge di Dio, i comandamenti di Dio, le regole che Dio aveva stabilito. Pensò di fare non come Dio aveva stabilito, così come avevano fatto i Filistei prima. I Filistei, che avevano avuto a che fare con quest'arca, avevano rubato l'arca da Israele e l'avevano portata nel loro tempio, l'avevano messo davanti a fianco al loro idolo, l'iddio Moloch, e quest'arca aveva fatto dei danni a questo popolo, aveva mandato delle pestilenze, aveva fatto rompere la statua di questo Dio, aveva provocato tanti problemi al popolo filisteo. E allora pensarono bene di prendere un carro nuovo, metterci sopra l'arca e mandarla via dalla loro città. Vada dove vuole, noi non vogliamo avere niente a che fare con l'arca di Israele. La mandarono via e andò a finire a casa di questo Abinadab, il quale fu benedetto dall'arca, perché dipende, la presenza del Signore è maledizione per qualcuno e benedizione per altri. È benedizione per coloro che aprono il cuore a Dio e lasciano operare Dio, diventa una maledizione per coloro che non vogliono avere niente a che fare con Dio, coloro che vogliono offendere Dio, perché quelli che si mettono contro Dio e si mettono contro un Dio potente, un Dio che non ha bisogno di essere difesi dagli uomini, si difende da solo. Ma la cosa che a noi interessa è che Davide imitò i Filistei nel trasportare l'arca. Anche lui fece come avevano fatto i Filistei. Aveva preso un carro nuovo, aveva messo sopra l'arca e pensava di fare proprio così come avevano fatto loro per portarla a Gerusalemme. Cercò di imitare gli altri, cercò di fare come fanno gli altri, si conformò al modo di pensare dei Filistei anziché osservare i comandamenti di Dio. E allora ecco qui il messaggio di questa mattina. Quando noi abbiamo a che fare con Dio, quando noi vogliamo avere a che fare con Dio, quando vogliamo essere benedetti da Dio, quando noi vogliamo essere salvati da Dio, quando vogliamo ricevere le benedizioni, i doni di Dio, noi dobbiamo avere nel cuore il desiderio di osservare scrupolosamente le sue leggi, le sue parole, i suoi comandamenti. Il Salmo 119, un verso del Salmo 119 dice: tu hai dato i tuoi precetti affinché fossero osservati con cura. I comandamenti del Signore sono vita, i comandamenti del Signore sono benedizione, i comandamenti del Signore sono perfetti, i comandamenti del Signore sono giusti, i comandamenti del Signore sono stati dati per il nostro bene. Egli non ha dato i suoi comandamenti perché vuole essere ubbidito e quindi pertanto io ti do dei comandamenti affinché tu li ubbidisca. No, egli ha dato i suoi comandamenti affinché, ubbidendo ai suoi comandamenti, noi riceviamo del bene. Perché i suoi comandamenti sono stati dati per il nostro bene. Sono stati dati per la nostra benedizione. Sono stati dati per noi affinché noi potessimo ricevere la sua approvazione e trovare vita nell'osservanza di questi comandamenti. E allora, se noi osserviamo i suoi comandamenti, noi riceviamo benedizione. Se non osserviamo i suoi comandamenti, noi andremo incontro al giudizio di Dio. E questo episodio vuole proprio sottolineare questa grande regola, che l'ubbidienza vale meglio che il sacrificio. L'ubbidienza vale meglio che il nostro sacrificio. Vi ricordate? Fu Samuele che lo disse a Saul, questa frase, questa verità. Saul aveva pensato di offrire dei sacrifici a Dio per poter camuffare il suo orgoglio, la sua superbia, la sua disubbidienza. Ma Samuele disse: Dio non ha bisogno di sacrifici. Dio non approva i sacrifici, Dio non desidera il sacrificio animale. Che beneficio potrebbe avere Dio dal sacrificio di un animale? O può avere oggi? Che beneficio può avere oggi da un nostro sacrificio? Ci sono persone che a volte fanno pellegrinaggi a piedi nudi, scalzi, salgono sopra delle montagne. So che molti, magari in ginocchio, fanno delle scale, no? Per poter guadagnarsi il favore di Dio. Fanno dei sacrifici, si lapidano, si fanno dell'incisione addosso. Mi sembrano un po' i sacerdoti di Baal quando fanno queste cose, no? Che cercano in qualche modo di intenerire Dio. Ma Dio non ha bisogno di questi sacrifici, Dio non ha bisogno di queste cose, Dio non prova piacere in queste cose. Ciò che Dio desidera più di ogni altra cosa, così come un padre, un genitore desidera dal figlio la cosa più importante, e cioè l'ubbidienza. Dio desidera la nostra ubbidienza. Dio desidera che noi i suoi comandamenti li osserviamo con accuratezza, con scrupolo. Così come lui ha stabilito, così noi dobbiamo fare. Così come lui ha detto, così noi dobbiamo mettere in pratica. Ci sono molte persone che dicono: ma io credo che sia buono fare così. Ma io credo che Dio mi approverà lo stesso se io faccio così. E io credo che Dio un giorno perdonerà anche se io non ho fatto così come ha detto lui in tutto e per tutto. Ci sono alcune persone che dicono: ah, questa cosa è buona, è bella nella Bibbia, io la faccio. Ah, questa cosa nella Bibbia è brutta, non mi piace, non la faccio. Con Dio non possiamo agire in questo modo. Con Dio non possiamo comportarci così, con Dio non possiamo pensare così. E questo episodio, come tanti altri episodi così drastici, così terribili come questi, ce ne sono altri, sia nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo Testamento. Voglio farvi ricordare Anania e Saffira, per esempio, nel Nuovo Testamento. Anche loro furono giudicati in un modo così tremendo, terribile, che ci fa paura pensare a un Dio che fa questo. Però sono stati scritti queste cose, dice l'Apostolo Paolo, per nostro ammonimento. Queste cose sono state scritte per nostro insegnamento. Queste cose sono state scritte affinché noi possiamo comprendere che l'Iddio eccelso, l'Iddio degli eserciti, il Signore dei Signori, deve essere ubbidito come Lui desidera. Ma per il nostro bene, ripeto, non perché lui è un despota, un prepotente. È facile dettare leggi dall'alto, tu che sei Dio, noi che siamo poveracci, mettere solo in atto quello che tu dici. A noi non ci piace obbedire, no? Lo vediamo nelle leggi normali. Il limite è 50, devi andare a 50. Non ci piace tanto andare a 50, soprattutto quando la strada è bella dritta. Ci piace un po' accelerare perché ci piace trasgredire. Poi prendiamo la multa, è ingiusta. No, dobbiamo metterla in pratica. Dobbiamo imparare ad ubbidire alla parola di Dio. Perché è stato fatto per il nostro bene. Se c'è un limite, c'è per la salvaguardia della nostra incolumità. Questo esempio così banale ci deve portare a considerare se noi siamo rispettosi o vogliamo esserlo, anche se non ci riusciamo, rispettosi delle leggi umane, quanto più dobbiamo impegnarci ad essere rispettosi delle regole che Dio eccelso ha messo per il nostro bene. Davide si dimostra egoista in questa circostanza. Lui vuole l'arca del Signore per sé. Egli vuole l'arca vicino al suo palazzo. Egli vuole l'arca a tutti i costi e non vuole pensare ad altro. La vuole per sé, la vuole con sé e fa di tutto per averla a discapito di Uzza. E qui c'è un altro insegnamento che vogliamo trarre, vogliamo fare nostro e poi concludo. Dobbiamo stare attenti, fratelli, perché quello che noi pensiamo, quello che noi facciamo, quello che noi desideriamo, tutto quello che noi pensiamo a volte essere buono per noi, potrebbe essere una pietra d'inciampo per il nostro fratello. Davide aveva sbagliato, perché fu Davide a decidere come trasportare, era il re, decise lui come trasportare l'arca, dove portare l'arca e decise lui di scegliere gli uomini adatti per trasportare quell'arca. Decise lui che Uzza doveva stare sul carro e doveva guidare il carro e Aio doveva stare davanti al carro per tracciare la strada. Fu lui che scelse gli strumenti più adatti per suonare, cantare e ballare davanti all'arca di Dio. Fu lui che fece tutto questo. Ma chi ne pagò le conseguenze più tragiche fu Uzza. Quindi Uzza, come dire, in modo magari forse un po' superficiale, ma fu Uzza che pagò il prezzo della colpa di Davide. Fu Uzza che morì lì, ma Davide insomma si prese solo uno spavento, una paura e basta. Finì lì, per lui non ci furono conseguenze, ma Uzza, poverino, perse la vita. A volte, fratelli, il nostro modo sbagliato di pensare, il nostro modo sbagliato di agire, a volte i nostri modi di fare con il Signore può portare anche gli altri ad avere delle tragiche conseguenze. Ecco perché la parola di Dio ci invita a non porre davanti al nostro fratello nessun ostacolo. In Romani al capitolo 14 verso 13 dice così: smettiamo dunque di giudicarci gli uni gli altri, decidetevi piuttosto a non porre inciampo sulla via del fratello né a essere per lui un'occasione di caduta. E in Prima Corinzi capitolo 8 verso 9 dice: badate che questo vostro diritto non diventi un inciampo per i deboli. E cosa vuole dire la parola? Vuole dire che noi dobbiamo essere solidali con i nostri fratelli. Noi dobbiamo, come dire, comprendere, capire che siamo legati tutti quanti, l'uno con l'altro, io per primo, poi a seguire tutti quanti voi, siamo legati da un vincolo di solidarietà. La mia buona testimonianza, la metto in questi termini, la mia buona testimonianza comporta anche la tua buona testimonianza, come la tua buona testimonianza comporta la buona testimonianza di tutta la Chiesa. Avete capito cosa voglio dire? Mi sono spiegato? Quando tu fai qualcosa di sbagliato, quando tu agisci in un modo incoerente, quando disubbidisci a un comandamento del Signore, e non è che va, ho sbagliato io, non fa niente, no, ne va di mezzo la buona testimonianza di tutta la Chiesa. Quante volte abbiamo sentito e quante volte ho sentito: ah, quello viene nella tua chiesa, quello viene nella vostra chiesa, ah, che bella chiesa che siete. Io in quella chiesa non ci metto mai piede, proprio perché quella persona quel giorno ha detto, ha fatto, ha agito e mi dicono un po' di cose, no? Che brutto, che cosa tragica. Quando, per colpa di una mela marcia, viene buttato tutto il paniere di mele. Che brutto per una mosca morta buttare un olio profumato. Che brutto per una piccola volpe vedere una vigna guastata. Sono tutti esempi tratti dalla Bibbia, no? Ma è la realtà, fratelli, siamo legati da un vincolo di solidarietà l'uno con l'altro. Tutti quanti noi siamo impegnati nell'osservanza dei comandamenti di Dio e devono essere fatti con cura da parte di tutti quanti. Tutti quanti noi ci dobbiamo impegnare ad ubbidire alla parola del Signore, altrimenti succede quello che successe quel giorno a Davide. Invece di essere un'occasione di gioia, di crescita, di prosperità, di benedizione, fu una giornata maledetta quella. Davide se la ricorderà per tutta la sua vita. Fu un giorno terribile, fu un giorno di pianto, fu un giorno di dolore. Doveva essere una benedizione, si trasformò in maledizione. Che bello invece se poi leggete tutta la storia fino alla fine, non voglio concludere con un tono negativo, ma voglio darvi il tono positivo e stavolta concludo veramente. Quando andrete a leggere la fine della storia, Davide capisce, comprende dove ha sbagliato, capisce, comprende che non era così che bisognava trasportare l'arca e allora questa volta decide di andare a prendere l'arca nel modo in cui Dio aveva stabilito e fece con accuratezza tutto quello che Dio aveva detto al riguardo. E che gioia! Quella sì che fu una giornata gioiosa, quella sì che fu una giornata di benedizione, quella sì che fu approvata da Dio come giornata. Fratelli, impariamo che nell'ubbidienza c'è la benedizione. Molti vogliono la benedizione senza l'ubbidienza. Molti vogliono la benedizione di Dio, la gioia di Dio nel cuore e non vogliono avere il dolore dell'ubbidienza. Sì, perché ubbidire a volte è faticoso, è difficile, a volte è anche impossibile, umanamente parlando. Questa cosa io non la posso fare. Ma se tu la vuoi fare perché Dio l'ha comandata, Dio ti darà la forza di farla. E quando tu l'avrai fatto, perché l'hai fatto in ubbidienza alla parola di Dio, tu avrai la benedizione del Signore. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare?